Andiamo al capitolo 14. Cerchiamo di procedere, faremo forse qualche salto. Capitolo 14. È un capitolo molto strano rispetto agli altri. È l'unica pagina del libro della Genesi, di tutto il libro, che mette in contatto Abramo con grandi eventi storici che lo portano improvvisamente sulla scena internazionale. L'unico testo. Guardate l'inizio. Al tempo di Amraphel, re di Sinar, di Ariocre di Ellasar, di Chedorlaomer, re dell'Elam, e di Tidal, re di Goim, costoro mossero guerra contro Bera, re di Sodoma, Birsa, re di Gomorra, Sinab, re di Adma, Seneb, re di Seboim, e contro il re di Bela, cioè Soar. Tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, cioè del Mar Morto. Per 12 anni essi erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° arrivarono Chedorlaomer e i re che erano con lui e sconfissero i Refaim, eccetera. E poi continua naturalmente la storia. Abramo vi è coinvolto, voi lo potete leggere, perché si parla di Sodoma e c'è l'episodio di Lot, che non abbiamo qui commentato. Lot viene coinvolto e rapito, e quindi Abramo indirettamente viene coinvolto da questi avvenimenti per un fatto familiare. Quindi Abramo, che vive ai margini della città, viene coinvolto solo a motivo di Lot. E Abramo mette a repentaglio la sua vita, questo è raccontato, e tutta la sua casa e i suoi averi a favore di Lot. Per sé è quasi inimmaginabile, Abramo rincorre, ecco, insegue i vincitori e li sconfigge con una sortita e libera Lot. Questo non dobbiamo porci i problemi di come sia stato possibile una cosa del genere, perché l'autore vuole dire proprio questo. Questo è un esempio, direi che questo è un esempio perfetto di storiografia biblica. L'autore non ha come scopo quello di narrare semplicemente eventi storici, probabilmente è fondato storicamente, al di là del documento com'è, questo documento, questo capitolo 14, ha un fondamento storico, quale sicuramente è ritenuto così dagli studiosi. Però chi racconta non ha come scopo semplicemente di raccontare degli avvenimenti, ma quello di utilizzarli per illustrare la comprensione e l'interpretazione biblica del processo storico. Con l'intervento di Abramo, la cronaca profana degli eventi cambia improvvisamente, si trasforma in un documento religioso, come diviene qui nella scrittura. Non dobbiamo adesso fare un commento a questo testo, non si parla di una prodezza militare di Abramo propriamente, non si dice che Abramo è stato prode militarmente, è l'elezione, è la benedizione che sta su Abramo che realizza con imprevedibile e miracolosa semplicità la vittoria e il recupero di tutti i prigionieri, di tutto il bottino, illesi, tutti sono illesi, tutto viene recuperato, cosa quasi inimmaginabile, e non per una prodezza militare, quindi, diciamo, miracolosamente. Ecco, poi c'è l'incontro di Abramo, nel racconto c'è l'incontro di Abramo con il re di Sodoma e il re di Salem, sono due incontri, capitolo 14, 17, 24, che sono intenzionalmente incastonati l'uno nell'altro e che l'autore perciò suggerisce un confronto fra i due incontri. Allora, un incontro è con Melchisedec, re di Salem, e lì Abramo dà le decime a Melchisedec e riconosce perciò il Dio Altissimo che è servito da Melchisedec. Non dobbiamo stupirci, perché nel racconto biblico della Genesi e anche oltre, ci sono dei singoli individui che non appartengono a Israele e che riconoscono l'unico Dio. Questo avviene non solo Jetro, per esempio, uno di questi, il libro dell'Esodo, anche Balaam, poi al di fuori della Torah, Giobbe stesso, per esempio, non è un israelita, eccetera. Questo perché nel racconto biblico non sono l'umanità, i popoli non sono subito idolatri, l'umanità. Nei primi capitoli si presuppone la conoscenza dell'unico Dio. L'idolatria viene dopo. Quando si parla dei popoli si comincia a parlare dell'idolatria. Comunque, al di là di questo, era solo per dire che non ci si deve stupire di questo. Invece quello che interessa più da vicino, volevo sottolineare, è che di fronte all'offerta generosa del re di Sodoma, è il capitolo 14, versetto 21, quindi c'è da un lato Abramo che paga le decime al re di Sodoma, in questo episodio misterioso di Melchisedec, e poi c'è il re di, dal versetto 21, il re di Sodoma disse ad Abramo: dammi le persone, i beni prendili per te. Ma Abramo disse al re di Sodoma: alzo la mano davanti al Signore Dio, Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, né un filo né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo. Non potrai dire: io ho arricchito Abram, per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato, quanto a ciò che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, sono degli alleati, diciamo, non è il clan di Abramo, sono degli alleati che hanno partecipato, essi stessi si prendono la loro parte. È messo molto in rilievo questo rifiuto totale di Abramo di ricevere un compenso, perché è stato lui a liberare tutti i prigionieri di Sodoma. Come mai questo rifiuto? Forse sarebbe perché si tratta del re di Sodoma, parecchi esegeti suggeriscono questo. Sappiamo Sodoma, poi ci sarà l'episodio, la distruzione di Sodoma. Forse per questo non vuole niente, non vuole avere a che fare con Sodoma. Può darsi, però qui non emerge questo. Il rifiuto di Abramo ha probabilmente a che fare con la promessa del Signore, col suo status di eletto. Egli è già proprietario di tutta la terra, è già, non ha bisogno di niente, non deve prendere nulla, non vuole nulla, perché è già suo. La terra è sua, la terra, non la terra, non il mondo, la terra promessa, è già sua, gliela già promessa Dio, è già il proprietario della terra, non ne ha il possesso, è un'altra faccenda questo, ma è già sua. Probabilmente è questo il motivo per cui Abramo non accetta nulla, per fedeltà alla promessa, al suo status di proprietario della terra. Se accettasse qualcosa vuol dire che non è sua, è già tutta sua, non ne ha bisogno. Questo sembra confermato dall'inizio del capitolo 15, che dice così: dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. La tua ricompensa sarà molto grande. È per questa ricompensa che sarà molto grande che Abramo non ha voluto nessuna ricompensa dal re di Sodoma. E noi comprendiamo qui, anche qui, un punto si fa riflettere sul problema della fede e del suo legame alle promesse. La fedeltà di Abramo alla promessa gli implica questo, che la sua ricompensa, la grande ricompensa, la deve attendere dal Signore, gliel'ha assicurata il Signore, e difatti il Signore gliela conferma. Abbiamo poi una sezione che possiamo intitolare il patto seguono i capitoli 15, 16, 17, che potremmo si possono leggere insieme come una sezione di questa storia, intitolandola Il patto. E l'autore sembra collegare la visione del capitolo 15 con il pericolo corso da Abramo, l'abbiamo già detto. Abramo risponde e Dio gli dice: la tua ricompensa sarà molto grande. Abramo risponde che senza un figlio una grande ricompensa serve a poco, perché sarà un suo servo l'erede, dice così. Qui si fa riferimento a un istituto, all'istituto della adozione, istituto ampiamente riconosciuto nella legislazione dell'antico Medio Oriente e comunemente praticato all'epoca dei patriarchi. Abramo e Sara, cioè, questa parola ci fa capire che Abramo e Sara, disperando di poter avere figli, hanno adottato un servo come erede. Sarà erede, e lo chiama chi è? Eliezer di Damasco. Probabilmente questa, non è una, questa notizia riguarda un passo che Abramo e Sara hanno fatto, probabilmente. Cioè l'hanno messo come erede, l'hanno adottato come erede. Giuridicamente è l'erede. Poi c'è, seguono i versetti 5 e 6. In questo quadro la rassicurazione da parte del Signore è sommamente significativa. Il Signore gli dice: uno nato da te sarà il tuo erede. Dio rafforza la promessa mostrandogli le stelle del cielo da lui create, come se gli dicesse: io che ho creato le stelle del cielo sono capace anche di darti un figlio. Puoi contarle? La scrittura ricorda, questo è un passo così importante anche nel Nuovo Testamento, la scrittura ricorda che Abramo dice esattamente: mise, credette al Signore, cioè mise la sua fiducia nel Signore, possiamo tradurre così, e il Signore glielo mise in conto di giustizia, qui dice, cioè di credito, di merito. È un credito che Abramo si è fatto, questo atto di Abramo che ha creduto. Dio gli ha mostrato, diciamo, ha rafforzato ancora più la sua promessa rispetto a uno che non ha figli, un figlio nato da te e tu non potrai contare la tua discendenza. E Abramo ha creduto a questo. E questo Dio gliel'ha messo nel conto di merito, di giustizia di merito. La seconda parte del capitolo 15 si occupa della promessa della terra, del possesso della terra. Qui potremmo distinguere tre tappe, anche qui sul possesso della terra. Tutto questo ci parla della fede direttamente, tre tappe in progressione nella vita di Abramo riguardo alla promessa della terra. La prima l'abbiamo all'inizio, capitolo 12 versetto 7. Le parole di Dio sono queste all'inizio: darò questa terra alla tua discendenza. Quando Abramo, la promessa della terra Dio non gliela fa a Carran, gli dice solo: vai nella terra che io ti indicherò. Quando arriva però nella terra, capitolo 12 versetto 7, gli dice: darò questa terra alla tua discendenza. Poi dopo la separazione da Lot, capitolo 13, non l'avevamo considerato, ma lo recuperiamo adesso, diciamo, in modo brevissimo. Al capitolo 13 c'è una lite fra i mandriani di Abramo e quelli di Lot, sono in troppi, insomma bisogna dividersi, per la pace conviene dividersi. Abramo cosa fa? Lascia scegliere a Lot. Molto grave questo, perché Lot poteva scegliere la terra di Canaan, che è l'eredità di Abramo. Lot ha scelto invece la valle di Sodom perché era molto ricca. Ha lasciato scegliere a Lot. E lì, in conseguenza di questo, quando Abramo lascia scegliere a Lot, e Lot sceglie la parte della terra della piana di Sodoma, il Signore al versetto, capitolo 13, versetto 15, gli dice: darò tutta la terra che vedi a te e alla tua discendenza per sempre. Notate che qui c'è un peso maggiore nella stessa promessa. Tanto dice: darò a te tutta la terra che vedi, non dice solo la terra, e poi dice: e alla tua discendenza per sempre aggiunge. Vedete che Dio si impegna sempre di più nella promessa che aveva già fatto, dal momento che Abramo si fida sempre di più, e non solo con un atto della mente e del cuore, ma anche con i fatti. Per esempio, lascia scegliere a Lot la terra. Abramo si fida sempre di più, e perciò Dio, vorrei dire, deve impegnarsi sempre di più. E vedete che è un cammino reciproco, è un legame che si stringe sempre di più. Abramo stesso cambia, cresce nell'impegno con Dio, e Dio stesso si impegna sempre di più. E nel capitolo 15 in cui noi siamo, nella seconda parte, c'è appunto ancora la terra, e qui è ancora una cosa in più, perché Dio sigilla la sua promessa con un patto rituale in cui Dio stesso gioca il ruolo dominante. Ecco, è un episodio misterioso, ma una cosa fondamentale di questo episodio è il fatto che Dio si impegna personalmente. Abramo praticamente non fa nulla, è Dio che qui fa tutto, e si impegna in modo, diciamo, misterioso, mostrando con l'oscurità e il terrore che circonda Abramo, mostrando la sua presenza e mostrando il suo impegno e ribadendo la promessa. Alla tua discendenza, siamo al versetto 17, 18 del capitolo 15, alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Quindi sono confini immensi, eh? Il fiume d'Egitto probabilmente non è il Nilo, il fiume d'Egitto è un fiume che è nella penisola del Sinai, probabilmente, e comunque l'Eufrate è l'Eufrate, quindi confini molto ampi. Questi confini sono i confini ideali, mai attuati. C'è una distinzione nelle promesse della terra fra i confini ideali e i confini reali, e questa distinzione sarà molto importante, non la dobbiamo affrontare noi comunque. Qui volevo solo sottolineare che Dio si impegna ancora di più, e la promessa della terra è sigillata da un patto, da un rito. Ecco, poi abbiamo al capitolo 16 la nascita di Ismaele. A 10 anni dall'uscita da Carran, capitolo 16, versetto 3, l'autore attentamente ogni tanto nota il tempo che passa. Dice, leggiamo all'inizio del capitolo 16: Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli, avendo però una schiava egiziana chiamata Agar. Sarai disse ad Abram: ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole, unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Abram ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese Agar, l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Nella sua disperazione, Sara ricorre all'istituto sociale del concubinato. Notate che Dio ha detto anche poco prima ad Abramo: da te nascerà un figlio. Non ha precisato da te e da Sara, ma è evidente che Dio ha sempre inteso fin dall'inizio da te e da Sara, è evidente, però non lo dice lì. E quindi è un'interpretazione della promessa. Siccome la promessa non si realizza, sono già passati 10 anni, allora probabilmente si realizzerebbe in un altro modo. Abramo e Sara vogliono dare un aiuto al Signore, diciamo, interpretando così. Allora, Sara potrà avere un figlio, forse si può interpretare così la promessa. È sempre Sara, alla fine, giuridicamente, potrà avere un figlio attraverso Agar, utilizzando l'istituto del concubinato. Per cui il figlio poteva poi essere giuridicamente ritenuto il figlio di Sara. E come sappiamo da tutto il capitolo, noi non vogliamo adesso commentare il capitolo, Dio dice che benedirà anche Ismaele, eccetera, eccetera. Anzi, si fa, molto bello, si fa il difensore dei deboli, appare ad Agar, che deve essere cacciata, eccetera. Anche lì notiamo qui che fa parte, abbiamo già notato all'inizio, fa parte del cammino della fede di Abramo anche molte separazioni e sofferenze, anche incomprensibili. Umanamente Abramo non avrebbe cacciato, non avrebbe lasciato andare. È Dio che gli dice: ascolta Sara. A noi il punto principale non è di chiedersi se Sara facesse questo avendo ragione o per motivi, compassioni, eccetera. Il fatto fondamentale è che Dio dice ad Abramo: ha ragione lei, ascoltala, il mio piano è questo, benedirò anche Ismaele, eccetera, ma in questo modo si libera il campo totalmente al nascituro, che è quello che nasce adesso, e cioè è già nato veramente Isacco. Capitolo 17, no, deve ancora nascere Isacco, per l'altro. Capitolo 17, notate all'inizio del capitolo 17, sono passati altri 14 anni, 24 anni dall'uscita di Abramo dalla sua patria. Questo l'autore lo nota: quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve. L'autore lo dice perché il lettore, che fa presto a sfogliare i fogli, deve riflettere. Non è che tutti i giorni Abramo aveva la visione di Dio che gli appariva. Qui passano altri 14 anni. Dopo 14 anni, di nuovo gli appare. Tanto non è successo nulla rispetto alle promesse. Il tentativo di Sara è fallito. A 14 anni dalla precedente, Abramo ha una nuova visione del Signore. È impressionante come Dio, in questo quadro, non solo rinnovi le sue due grandi promesse, ma accresca ancora più la promessa della discendenza. Capitolo 17, versetto 5. Padre di una moltitudine di popoli ti renderò. Moltitudine di popoli. Quindi Dio, come vedete, si impegna sempre più. Ma allo stesso tempo chiede una fiducia sempre più grande. Anche riguardo a Sara, Dio rinnova la promessa di un figlio e la accresce. Vedete il capitolo 17, versetto 16. La benedirò, dice di Sara, e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei. Non l'aveva ancora detto così. Ma in vista di tutto questo, ecco l'importanza qui della circoncisione, in vista di tutto questo è necessario un rinnovamento di Abramo e di Sara. è necessario un nuovo Abramo e una nuova Sara. Questo è il senso della circoncisione. E difatti Dio realizza questo rinnovamento mediante un duplice segno: il cambiamento del nome, che è al versetto 5 e versetto 15 del capitolo 17, e la circoncisione. Il primo atto è compiuto dal Signore stesso, che cambia il nome. Abramo diventa, in ebraico sarebbe Avraham, comunque diventa, noi traduciamo Abramo, è un modo per dire che cambiò il nome. Sarai diventa Sara, Sara. Il secondo, cioè la circoncisione, è affidato all'osservanza di Abramo e della sua discendenza. Vedete che anche qui c'è un'iniziativa che diventa reciproca. Dio da un lato si impegna a rinnovare Abramo e Sara, per questo è il senso della circoncisione. È anche significativo, ci si può chiedere, ma come mai? Vabbè, la circoncisione sappiamo che la praticate, eccetera, ma per la Genesi questo è un patto religioso, non lo spiega semplicemente come un'abitudine, una consuetudine di certi popoli di fare la circoncisione come c'è anche oggi. E la circoncisione indica la necessità di una nuova discendenza, ci vuole qualcosa di nuovo, parallelamente a quando si dice circoncidi il tuo cuore, ci vuole qualcosa che... un cuore diverso, un cuore circonciso uguale cuore nuovo, sono espressioni simili. Vi darò un cuore nuovo, Dio circonciderà il vostro cuore. E così la circoncisione della carne è un'obbedienza chiesta che deve mantenersi a questo significato, e dall'altra parte Dio si impegna a rinnovare Abramo e Sara col segno del cambiamento del nome. Poi segue capitoli 18-19, bisogna concludere, 18-19 sono molto interessanti, molto importanti, sono Sodoma e Gomorra. Diciamo semplicemente questo, Abramo, no, dobbiamo riflettere su questo punto, Abramo, l'eletto di Dio, il fondatore del popolo di Israele, colui cioè che ha rotto completamente, noi diremmo con il paganesimo, per il quale la condotta degli abitanti di Sodoma era del tutto abominevole, perché Abramo si comportava secondo la Torah, sta di fronte a Dio per strappargli la vita di uomini che sono destinati a diventare il simbolo eterno della depravazione umana, perché questo è Sodoma. Cioè, Sodoma si sa già, l'autore biblico sa già che Sodoma è il simbolo, non solo non sono membri di Israele, ma è il simbolo della depravazione umana, non solo di tipo sessuale, come si vede dal racconto. Questo è un elemento fondamentale, l'aspetto della perversione sessuale del mondo pagano, così come lo vede Israele. Lo sguardo di Israele sul mondo pagano mette in rilievo questo punto, perché è un punto che fa emergere il disonore, nella concezione biblica naturalmente, il disonore a cui l'uomo arriva, abbandonato a se stesso, cioè alle sue passioni. È visto come una specie di abbandono, per cui l'uomo si degrada, nel senso cioè perché l'uomo ha una dignità immensa, perché è immagine di Dio, cioè riflette la luce di Dio, non semplicemente nell'anima, in se stesso, nel suo corpo, tutto il suo essere. Quindi questo lo viene sottolineato abitualmente, perché qui c'era una specie di manifestazione della... Ma non è solo questo, perché il racconto mostra che c'è l'ingiustizia, la violenza contro i deboli, eccetera. Ci sono espressioni nel racconto che fanno capire che non si tratta solo di questo. Allora, Abramo, notiamo, non gioisce per il male che sta per piombare su di loro. Non dice se lo meritano, perché il Signore il racconto è questo, il Signore dice: io non posso nascondere una cosa così al mio amico, posso farla senza dirglielo, anzi è molto importante che glielo dica, perché deve servire a lui di esempio, lui deve educare i suoi discendenti e quindi deve educarli sapendo, questo è un esempio di come non si deve fare, e quindi glielo dice. E la reazione di Abramo è questa, che lui dice: ah, gli stanno bene, poi è giusto questo. E non è neppure indifferente, non dice: pazienza. E notate soprattutto che non è a motivo di Lot che Abramo intercede presso il Signore, non lo nomina neppure. In quel caso comunque si sarebbe trattato di intercedere per lui, salviamo Lot, non lo nomina neanche. Abramo si sente fratello di questi uomini depravati di Sodoma, si sente coinvolto nel loro destino e cerca in tutti i modi di strappare dal Signore la loro salvezza, che li risparmi. Tutto questo, perché qui stiamo parlando dei meriti, degli esempi dei padri, questo dice come deve essere l'eletto. L'eletto deve essere solidale con il peccatore. Questo è il suo compito. Qui Abramo lo fa, in modo straordinario, introducendo oltretutto un principio fondamentale che Dio accetta, e cioè il modo in cui Abramo intercede è estremamente significativo, perché Abramo dice: tu sei il giudice del mondo, lo dice sempre con grande timore, però anche con quell'ardire di colui che sa che è l'amico di Dio. E quindi gli dice: tu sei il giudice del mondo, lungi da te fare ingiustizia. Attenzione, allora logicamente dovrebbe seguire: ci saranno alcuni giusti, mica tutti saranno empi, no? Salva i giusti che sono. Poi, perché difatti dice: non puoi tu uccidere l'empio, il giusto insieme all'empio, puoi condannare l'empio insieme all'empio, il giusto insieme all'empio, no? Tu sei giudice del mondo. In realtà Abramo cosa chiede? Se ci saranno 50 giusti, non salverai tutti? Questo è il punto. Cioè l'idea che un gruppo di giusti può salvare tutti. E Dio accetta. Va bene. Notate questa logica che è fondamentale nella scrittura. Un giusto può salvare tutta la sua generazione. Il mondo va avanti, nella Bibbia è così, nella concezione c'è la Genesi, col diluvio, eccetera. Il mondo va avanti, poggia sui giusti, e basta un giusto solo per poter mandare avanti il mondo, che di per sé si annullerebbe, non esisterebbe più, come mostra la storia del diluvio, che ha questo significato, che l'umanità va avanti nonostante che sia chiaro e dichiarato da Dio che si è pentito con grande dolore, dice con dolore, e decide che non, il suo progetto è fallito. Ma non fallisce il progetto di Dio perché trova un giusto. Vedete che anche lì c'è una collaborazione molto, molto impressionante. E anche qui è così. Abramo naturalmente non può strapparli, ecco, ma fa il suo compito. Ecco, passiamo allora alla fine, al capitolo 22, diciamo una parola sulla decima prova, quella decisiva. Nasce Isacco, viene allontanato Ismaele con dolore da parte di Abramo, ma comunque la via è spianata, non ci sono ostacoli per Isacco, è l'unico, è il figlio di Sara, il figlio della promessa, è l'unico erede, non ci sono altri. Gli altri sono stati allontanati, hanno già ricevuto una loro eredità. L'importante è che siano lontani, non nella terra. con la partenza di Agare e di Ismaele, tutti gli ostacoli al futuro Isacco come unico erede sono rimossi. Ma improvvisamente Dio comanda ad Abramo di prendere Isacco e di offrirlo in olocausto. L'evento più sconvolgente nella vita di Abramo giunge al momento finale della sua corsa. Si dice spesso che l'intenzione originaria del brano è quella di indicare il rifiuto del sacrificio umano da parte del Dio di Israele, ma è tesi difficile da sostenere in realtà. Né storicamente né nella tradizione biblica il sacrificio animale è una innovazione di Abramo. La storia di Caino e Abele mostra che la Bibbia considera il sacrificio animale come antichissimo, almeno la Bibbia lo considera così, come primordiale, eccetera. Vabbè, lasciamo stare questo aspetto sull'interpretazione del testo, ma non è secondario. Capitolo 22 inizia così. Come sappiamo, dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito, colui che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Il lettore sa fin dall'inizio che Dio non vuole il sacrificio umano, è una prova. Lo sa il lettore, ma non lo sa Abramo. Abramo non lo sa. Che cosa sa Abramo? Come possiamo interpretare questa prova? Abramo deve per forza sapere almeno due cose. Che chi gli chiede questo è sempre lui. È sempre lui. Di questo Abramo deve essere certo. È il presupposto. E che lui, il suo Dio, è sempre quello. È sempre il Dio fedele. Questa è la fede di Abramo. Questa deve essere la fede di Abramo. Però se noi leggiamo il racconto, noi vediamo come Abramo affronta la prova. Il testo non ci dice niente di quello che Abramo provava in se stesso. Vedete come procede? Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Grande silenzio. Ci racconta delle cose assolutamente insignificanti. Si alzò di buon mattino. Che bisogno c'è di dirlo? Beh, quando uno ha un problema così, forse sta a letto. Il buon mattino, se lo l'asino, tutto quello che fa, tutte cose minime che mostrano la sua obbedienza, ma non dice niente su quello che Abramo sente. E poi i tre giorni di cammino, perché non dice niente? Per costringere il lettore a pensarci, che non si possono dire queste cose. Se le dici, non sono più quelle. È troppo misterioso, troppo profondo. C'è un grande silenzio. E anche quando il silenzio viene rotto, perché anche nel racconto viene rotto, perché a un certo punto Isacco dice: padre mio, sì figlio mio, ecco qui la legna e il fuoco, e dov'è l'agnello per l'olocausto? E Dio si provvederà all'agnello, figlio mio. E continuarono tutte e due insieme. Non viene rotto il silenzio, diventa ancora più drammatico. No? Dice la tradizione, come dicevo all'inizio, che una prova così si supera solo con l'amore. Perché Abramo ha amato Dio più di se stesso, non solo più di suo figlio. E il figlio è il figlio della promessa, non è solo l'unico figlio che ama. In questione c'è la smentita totale della fedeltà di Dio. Tutto va a monte sempre. Sappiamo che la lettera agli Ebrei, ma secondo me interpreta bene, comunque qui non lo dice il testo direttamente, dice che Abramo credette che Dio era capace anche di far risuscitare dai morti. Ma non deve essere stato molto diverso. Qui è una prova non solo della volontà, del cuore, della volontà, è una prova anche della mente. Perché Abramo non sa come possono stare insieme la fedeltà di Dio e questo comando. Quello che sa è che è lui e che è sempre lui, sempre se stesso, che deve essere fedele sicuramente, ma non sa come. Ecco, questo vertice del cammino della fede, vedete come è cambiato Abramo sempre più, fino ad arrivare a questo punto. Dio lo mette alla prova per questo, perché ha bisogno di chi? Di una, più che di un alleato, ha bisogno del fondamento di tutta la storia della salvezza. Infatti dopo Abramo tutto parte, fino a questo punto tutto è fermo, dopo parte la storia. Per avere, infatti vediamo la finale, abbiamo concluso così, vediamo l'ultima parte, gli ultimi versetti del racconto, al versetto 15. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse, notate adesso bene le parole che dice, giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, che è sul rigo del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai ubbidito alla. Allora, vediamo qui che Dio ribadisce le sue promesse, semplicemente, le riassume. Ma c'è qualcosa di nuovo o no? C'è qualcosa di nuovo qui. Perché tu hai fatto questo. Le promesse non sono più solo legate alla fedeltà indiscutibile di Dio, sempre rimarrebbe, ma sono legate anche a quello che ha fatto Abramo. Questa è la cosa fondamentale qui. Le promesse vengono ribadite, Dio si impegna sulla base qui anche di quello che Abramo ha fatto. Poiché tu hai fatto questo, non hai risparmiato il tuo figlio, allora io ti benedirò, eccetera, perché hai fatto questo. A questo punto Abramo, a questo punto le promesse stanno su due piedi, su due pilastri. Dio, che non può mai venir meno, ma c'è bisogno di un secondo pilastro per le promesse, che è la fede di Abramo. Di quella fede gode tutta la storia della salvezza. E difatti anche nelle preghiere della Scrittura, spesso Israele si rifà ai meriti dei padri. Ricordati di quello che ha fatto Abramo, perché l'effetto di questa impresa di Abramo, che è il suo abbandono totale a Dio, il suo amore, la sua fede, il suo amore per Dio fino a questo punto, è ciò che fonda tutta la storia della salvezza. Ecco, io ci fermiamo qui stasera e ci vediamo giovedì. Io mi dispiace che non vi ho lasciato tanto tempo, ci sarebbe ancora qualche minuto, però penso che siamo stanchi, forse conviene chiudere. E la mia intenzione era di lasciare molto più tempo e finire anche prima, anche per qualche domanda, insomma sarà per il prossimo volta. Ringraziamo il Signore.
Ci vediamo giovedì prossimo, come diceva Don Giovanni Paolo. Mi permetto di dire che siccome avete il programma e soprattutto il programma di lettura, e il prossimo incontro sarà su Esodo 1:15, ecco. Se vogliamo essere un pochino più
esatto.
In grado di recepire quello che ci viene detto, probabilmente, è eufemistico, leggetevi Esodo 1:15. Ci sarà un test ingresso.
Sono pezzi lunghi della Bibbia e approfitto per far leggere la Bibbia.
Sì,
questo si capisce.